Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Anche la poesia è una periferia. Una periferia della nostra realtà quotidiana. Federica Marengo incontra Ennio Cavalli.
Allora, siamo con Ennio Cavalli, poeta, giornalista, inviato speciale, caporedattore del giornale Radio Rai. Allora, chi è un poeta?
Beh, nel mio caso è la seconda faccia o la terza anima del mio statuto professionale, sì, giornalista, scrittore e poeta. Cioè, un privilegio particolare nel dire le cose molto in breve, come se si facesse, non dico la valigia, ma un beauty case, metterci dentro lo stretto necessario. Questo è un po' il dovere del poeta, ma tutto nasce dal pensiero poetico, cioè dalle cose da dire, dalle cose da mettere nel beauty case, per non dimenticare lo spazzolino, per non dimenticare la novità anche di quello che bisogna dire, altrimenti è del tutto inutile, il viaggio non si fa. Ecco, è un po' questo. La poesia per me nasce da un pensiero poetico. Ho scritto un libro intitolato La cosa poetica, cioè la cosa poetica è quel nucleo di partenza che contiene una sua allegria, un suo statuto primigenio e che fa in qualche modo intercettare delle cose non usuali, non comuni, può essere anche forme di indignazione, non solo di meraviglia estetica. E lì nasce il momento in cui lo stile deve sopperire alla vacuità dell'intuizione e prepararsi a dire le cose appunto col minor numero di parole possibili.
Come ha scoperto la poesia? Quando? Si ricorda?
Ma le mie prime esperienze letterarie sono state di tipo narrativo e questo è rimasto nella mia poesia, che è una poesia di tipo narrativo. Cioè mi piace considerare che ci sia una comunicazione stretta, non solo per l'ermetismo, solo per un tipo di poesia che poi è quella di alcuni grandi nomi come Wisława Szymborska, Derek Walcott, Brodsky, tutti premi Nobel che hanno lasciato al mondo dei racconti in versi.
Però oltre a essere poeta, principalmente poeta, è anche giornalista, è stato giornalista, come abbiamo detto. Ci spiega la contaminazione un po' tra questi mondi?
Il mio sogno realizzato è stato quello di fare l'inviato. E come inviato sono sempre andato in giro con un block notes con la spirale, in modo che scrivevo sulla parte principale le cose che servivano al servizio, sempre lavorato per il giornale Radio Rai, le domande da fare, le annotazioni di cronaca. Poi giravo la spirale, giravo il block notes dall'altra parte e in fondo mettevo le annotazioni superflue, diciamo così, non utili all'immediata cronaca professionale, ma con le cose che mi avevano colpito, che potevano servire per un dopo. E quello è stato una miniera di ispirazione, diciamo, alla fine dei viaggi, tornando da New York, tornando da Hollywood dove seguivo gli Oscar, tornando da Cannes o da Venezia, Festival del Cinema, anche tante annotazioni sui personaggi incontrati.
Veniamo a Vangelo di Legno Verde, appunto il suo ultimo volume di poesie. Se dovesse spiegare agli ascoltatori il suo libro a partire dal titolo, come lo spiegherebbe?
Il titolo non era facile da trovare perché volevo metterci la parola Vangelo, ma stornando immediatamente il dubbio, l'ipotesi che potesse trattarsi di un Vangelo secondo chissà chi. E questa espressione del legno verde io l'ho trovata, cioè in Luca ovviamente, ma l'ho trovata anche in un Vangelo apocrifo dove dice che le croci dei due ladroni erano di legno secco, di legno vecchio, e quella di Gesù di legno verde. Mi ha confermato l'idea di questa natività, diciamo, perfino nella simbologia del legno. Il legno fresco, il legno che non andrebbe tagliato, ecco, è considerato anche quel passaggio di Luca una abbastanza difficile da interpretare. Invece mi sembra piuttosto semplice, è proprio la primavera del legno, il sorgere di qualche cosa, e comunque, ecco, questo trascinarsi addosso, perfino sotto forma di croce, questo senso di primavera, di legno verde, mi ha portato a far incassare a me stesso questo titolo, Vangelo di legno verde. C'è un'altra cosa coloristica che io metto nell'introduzione, definisco il Vangelo un assegno in bianco. È proprio il Vangelo che è un assegno in bianco, non tanto, come è stato detto, chi percepisce questi valori, che diventa in qualche modo, riceve un assegno in bianco per tutto quello che potrà approfondire o arguire. Tutto questo però io l'ho scritto e lo vivo da laico, ampiamente da laico. Mi colpisce molto l'idea di un Gesù puer eternus, capace di affrontare con coraggio, con lealtà, ma sempre con una specie di imprudenza celestiale le cose, i fatti. E quindi, insomma, ho navigato intorno ai Vangeli, ricostruendo in poesia molti di questi passaggi, ma sempre con una piccola miccia segreta, nascosta, che spiazza e che tira fuori questa anima molto umana di Gesù, e anche molto trasparente, smarrita a volte. Con tutto ciò arrivo alla fine del libro a parlare anche dei danni che può fare la religione quando viene vissuta come un'entità tirannica. La famosa verità con la V maiuscola va benissimo, ma non quando impone l'odio verso gli altri. E quindi c'è anche, tra l'altro, una poesia, un paio di poesie lunghe che pensi sono state pubblicate integralmente sull'unità. Una con un disegno di Staino dopo l'attentato di Parigi, un'altra dopo anche l'attentato di Nizza, che si chiama Amici musulmani, adesso tocca a voi, come dire, ecco, intervenite per quello che è la vostra sensibilità di uomini, perché non succedano questi equivoci enormi, drammatici, totali del nostro tempo.
Lei appunto ha citato l'introduzione al suo libro. Sempre nell'introduzione lei scrive: «Nella mia bottega di spirito laico ho piallato, inciso e messo assieme pezzi di coro e scranni più o meno comodi. C'è posto per tutti». Ecco, come è riuscito a coniugare spirito laico e religione e ad accostare delle figure, appunto, delle Sacre Scritture anche a personaggi contemporanei, della storia contemporanea o dell'attualità? Ah, riferimento, per esempio, Barabba, Jesus Christ Superstar, oppure a pittori, no? Caravaggio, Uniturmo. Come è riuscito ad accostare?
Devo dire che non è estraneo l'esempio del Papa. Questo rivolgersi all'idea di bene comune, all'idea di salvaguardia della natura, all'idea di misericordia. C'è una poesia breve sulla misericordia che magari mi piacerebbe leggere, se la troviamo nel frattempo. Ma l'idea della natura, ad esempio, mi ha fatto avere un'intuizione, cioè il frutto proibito non era certo un frutto singolo, era il fatto che Adamo ed Eva non si trattennero, non mangiarono un frutto, ma ne mandarono a male una quantità. Poi forse fecero degli innesti che non andavano fatti. Ecco, quella è l'idea di peccato originale. Collima esattamente con la distruzione della natura. E quindi trovare questo elemento anche mistico, se vogliamo, ascensionale, veramente dentro la povertà e gli errori dei nostri giorni.
Allora, scrivere questo libro le ha ripresentato alla memoria domande colossali che si era posto da bambino: chi è Dio? Cosa significa la vita eterna? E a quei tempi lei, insomma, trovò le risposte nel catechismo. Oggi da adulto, invece, se dovesse rispondere a queste domande, dove troverebbe?
Le domande sono ancora più colossali, no? Allora poi facevo anche fatica a imparare a memoria quelle risposte che da una parte tecnicamente mettevano al riparo la coscienza di un bambino, ma le domande erano colossali. Io dico che adesso se ne aggiungono altre e le risposte vanno ricombinate con altre domande. Per questo dico che il Vangelo è un assegno in bianco, perché puoi riempirlo con la cifra che vuoi. Il valore non cambia, in effetti il valore resta inestimabile, perché si possono trovare degli aiuti, degli agganci e una sorta di sapienza esistenziale che può aiutare anche l'uomo della strada. Certo, alle domande chi è Dio, come opera lo Spirito Santo e cosa significa vita eterna, non so rispondere neanche oggi.
Allora, le speranze per l'umanità risiedono nel dialogo interreligioso, dice lei, dialogo che definisce dai margini liberi, e nei puri di cuore, come i bambini sognatori angeli del divenire.
Sì, perché quella espressione di lasciate che i fanciulli vengano a me è perché non solo Gesù, ma anche Dio ama i puri di cuore, vuole le persone semplici, vuole questo aspetto. Secondo me Dio è un bambino, in realtà. È un bambino, forse, adesso lì la dico grossa, anche, cioè, magari forse pure down. Cioè, comprende veramente anche cioè una bella striscia di situazioni di umanità.
Ecco, appunto, come dal punto di vista di un poeta, come si potrebbe fare per rendere il mondo un mondo appunto a misura di bambino?
Bisogna guardare il mondo con gratitudine e le cose e gli altri come fossero gli unici, le cose come fossero la prima volta, avere rispetto dei propri pensieri, di quello degli altri. Ogni volta è una scintilla incredibile. E io ho visto delle iscrizioni su tombe vichinghe dove l'unica frase che c'era scritto era grazie di tutto. Questo è fantastico, e questo spiega quello che bisognerebbe credere. Anche lì tutto il mondo è miracolo, si intitola una delle mie poesie, perché non c'era bisogno di miracoli veri e propri, ma accennando a delle cose strepitose, Gesù voleva dire che in realtà tutto il mondo è miracolo. Si può camminare sulle acque in un lago ghiacciato in Finlandia, e già quella è una meraviglia. E infatti lui era sempre un po' dispiaciuto quando gli chiedevano i segni, no? I segni, cioè miracoli, queste prove che potevano in certa misura fare anche i maghi di allora.
Certo, infatti è un errore che spesso compiamo anche oggi, no? Di rincorrere l'eccezionalità, il miracolo, invece magari, insomma, i segni di Dio sono appunto nelle piccole cose.
Tante benedizioni le possiamo dare noi stessi, a noi certo. Stessi e agli altri.
Certo. Allora, riguardo la dedica del suo libro, lei ha scritto: c'è una dedica, Francesco San Francesco, ispirata all'enciclica Laudato Si. Misericordia e persecutori sono altrettanti punti di sosta o di vicinanza al pensiero, all'esempio di Papa Bergoglio. Ci spiega questa dedica?
Sì, è un po' quello che dicevo io, perché, che dicevo prima. Papa Bergoglio mette l'accento sull'aspetto, adesso definire umano è anche banale, ma ce n'era bisogno. Non la verità con la V maiuscola, non l'adorazione, perché questo non tutti lo possono seguire o capire. E invece, parlando addirittura della natura, come ha fatto San Francesco, e parlando della misericordia intesa come bene comune, è tutto bene comune, perfino credere, immagino, e quello risolve un sacco di equivoci. Comunque ho trovato la poesia Misericordia, siccome è molto breve, la posso leggere?
Prego.
Dice così: con le pietre sottratte alla lapidazione, qualcuno costruì un alloggio per i poveri. Chi entra dentro questo pensiero non si ammala. Quindi c'è questo piccolo scarto dal disco, perché viene dopo anche la faccenda della lapidazione, e, come dire, la vendetta. E quindi, giocando sul fatto, sull'aspetto materiale delle pietre, si può costruire un alloggio e facciamolo invece di lanciarle contro gli altri. Dopodiché, anche solo pensare una cosa così guarisce. Chi entra dentro questo pensiero non si ammala. Anch'io cerco di trasferire una certa tenerezza, una certa ingenuità, se vogliamo, in questi versi, me ne rendo conto, ma lo faccio perché secondo me è da questo tipo di basso che bisogna partire per,
certo, poi la forza per capire di più. Del Vangelo, no? Parlare ai semplici, ma dire cose
senza dubbio, e oltretutto cose, diciamo, che continuano a avere un valore nel tempo, senza discussione.
Allora, un luogo comune recita che gli italiani siano un popolo di poeti, santi e navigatori. Secondo lei, a che cosa è dovuta l'assenza di poeti oggi in Italia rispetto a grandi stagioni come appunto il Novecento? Cioè, è vero quanto sostenuto da critici o anche editori che sia un problema solo italiano?
È un problema parecchio italiano, e secondo me è perché i poeti sono, diciamo, sconosciuti o comunque sì, non all'altezza, bisogna dire, per colpa anche dei santi e dei navigatori. Cosa voglio dire? Che non c'è controllo sociale in questo campo. Molti sono ancora prevenuti, cioè la poesia, ma la poesia è solamente un tipo di scrittura. Cioè io credo che il poeta debba essere uno scrittore con uso di poesia, ma saper raccontare le stesse cose anche in altri modi. Un poeta, un grande poeta è stato Federico Fellini, l'ha fatto col cinema, insomma, ecco. Allora, succede però che non essendoci controllo sociale, cioè anche quel minimo di sensibilità valutativa, tutto viene inquinato dall'idea retorica, romantica, pseudo-romantica di poesia, che basti parlare di un bel tramonto, i poeti della domenica. E così si disperde molto questa entità, ma credo che sia anche legata alla decadenza, purtroppo, del nostro paese, della nostra società. In altri posti svettano dei grandi penne, dei grandi poeti. Io nella mia carriera ho anche seguito 26 premi Nobel e conosciuto, ho intervistato grandi, presso Scimusini, l'irlandese, dicevo prima, Broski. C'è stato un periodo in cui, perché era molto ascoltato Broski, tra l'altro, il russo esule in America, e lui indicava poi dopo sul percorso della poesia, hanno vinto il Nobel per la letteratura molti poeti per un certo periodo, tutti grandissimi. Simic, non che abbia vinto il Nobel, ma tra quelli che io amo. E quindi la poesia c'è, tiene testa, non è sempre considerata neanche nei paesi dove ci sono grande tradizione all'altezza di poter dare suggerimenti al vivere, però succederà prima o poi.
Forse in Italia il vuoto lasciato dalla poesia è riempito dalla canzone d'autore, no? Dai cantautori, anche se in realtà c'è ancora una certa difficoltà, insomma, a considerare poesia dei testi.
Invece ci sono dei testi, ci sono delle metafore, ci sono delle invenzioni veramente tanto di cappello anche tra i cantautori, piuttosto che arrovellarsi sui giochi di parole, sulle astrattezze anche mentali. Io poi sono per una poesia visionaria e sull'altare della metafora, insomma, si possono fare delle grandi scoperte. La metafora è quel modo che congiunge due punti, no? con una linea retta, una linea trasversale, e lungo questo percorso trasversale puoi fare degli incontri, puoi conoscere un sacco di storie affini, insomma, poi va calcolata e studiata bene, ma questo l'ha insegnato Gesù per primo, perché quando ha detto mangiate, questo è il mio corpo, e in mano aveva un pezzo di pane, bevete il mio sangue, c'era del vino, era la più grande metafora. Io dico che una cosa così la poteva e la può dire solo una creatura al mondo, una mamma, quando allatta suo figlio. Gli offre un seno e dice, mangia, questo è il mio corpo. Gli offre quell'altro e dice, bevi, questo è il mio sangue. E forse Gesù lo sapeva, e come?
Abbiamo parlato di canzone d'autore, di premi Nobel, e appunto Bob Dylan ha ricevuto il premio Nobel, no? Io le chiedo innanzitutto se ascoltava Bob Dylan, essendo contemporaneo.
Certo.
E si trova, insomma, l'atteggiamento rispetto alla vicenda dei Nobel, il ritiro, insomma...
Questa è una cosa che mi ha veramente sorpreso. Ecco. Ha sorpreso anche me, non come Dario Fo, che tanti dicevano, ma perché no, Dario Fo, intanto il Nobel danno... Ogni tanto si ricordano del teatro, perché non c'è nello statuto, però quello è importante. Poi Dario Fo era molto rappresentato in tutto il mondo, compreso in Scandinavia, e poi perfino noto come pittore, aveva in quel periodo in cui vinse, in cui fu premiato, una mostra in Danimarca, eccetera. Quello di Bob Dylan, anni fa, cioè una decina d'anni fa, c'era stata una segnalazione di un professore dell'Accademia di West Point, e tanto bastava, io pensavo, grande cantautore, rappresentante di un mondo che si rinnovava, anche se si rinnovava in base anche alla Beat Generation, questo lo dice anche lui, e ai grandi della tradizione folk, sconosciuti quasi, a non ai detti lavori, ai grandi cantautori e interpreti a cui lui si rifaceva. Non immaginavo che la cosa si ampliasse così, perché, anche perché a Stoccolma c'è un altro grande premio, si chiama Polar, e lo danno ai musicisti. Io andai lì come inviato a Stoccolma assieme a Ennio Morricone, che l'aveva vinto, e anche Bob Dylan aveva vinto. Questo è chiamato il Nobel della musica. Quindi pensavo che bastasse a sottolinearne il valore. Ho riletto tutti i suoi testi. Adesso sono usciti anche da Feltrinelli, sono riusciti, e dico che sono molto intriganti, molto interessanti, ma non rappresentano un'opera letteraria di un valore colossale come potrebbero essere i racconti di Alice Munro o la poesia di Walcott. E quindi un po' di perplessità. Allora, cioè...
Nell'era di internet, di Facebook, la poesia sopravvive attraverso prodotti multimediali, immagini, video, associati spesso appunto a versi di grandi autori. E questo è il futuro della poesia, soprattutto è un modo per renderla più fruibile ai giovani?
Ma io credo che fondamentalmente la poesia sia un duello di parole, come il teatro, come la pittura ha bisogno della forma... la musica dell'armonia, anche nella ricerca, ovviamente, anche nel ribaltamento dei canoni. E quindi sono accessori, secondo me, tutto quello che ci sta attorno, a videopoesia, ok, ma se non è prima di tutto il dettato, quello che è scritto, quello che vuole comunicare... Il resto è un arricchimento, insomma. Ci sono anche delle forme di poesie quasi cantate, no? Non qualcosa di diverso dal rap. Ho visto che ci sono dei festival, ci possono essere anche dei chitarristi, ci può essere una interprete, un poeta molto affascinante, intrigante, però se il testo non funziona... siamo da capo, non va bene, non serve a niente.
Sì, tra l'altro il rap viene considerata, insomma, la forma di poesia più diffusa ormai.
Sì, anche il rap è molto suggestivo. Sì. Anche il rap vince delle battaglie con il ritmo, le rime, le assonanze, però sempre se c'è il contenuto che ti colpisce. Certo, ci sono delle volte delle frasi che poi sono irripetibili, una volta inventate... E questo anche è anche bello.
Ringraziamo Ennio Cavalli per essere stato con noi.
Grazie a voi.